Buongiorno. Allora, stamattina voglio fare un piccolo miracolo perché ho neanche una mezz'ora per parlare, ci proviamo, non potrò sottolineare tutto, ma Esodo 32, come gli anziani mi hanno chiesto di parlare per tre domeniche sulla preghiera di Mosè. Mosè era veramente un uomo di preghiera e lo vedremo in un modo incredibile stamattina. Vogliamo vedere qui la preghiera di intercessione di Mosè per il popolo. Era un uomo di preghiera incredibile, Mosè, incredibile. Qui che succede al capitolo 32? Succede una cosa incredibile nel popolo di Israele. Erano nel quarto mese dopo essere usciti dall'Egitto, il popolo di Israele, dopo aver sperimentato la potenza e l'amore, la fedeltà, la cura incredibile di Dio che ha liberato Israele da questo impero che era quello egiziano, come l'America oggi, per essere chiari, no? Era una delle massime potenze del mondo di allora, Egitto, eppure Dio, sapete molto bene la storia, come ha liberato il suo popolo Israele dall'Egitto servendosi del suo servo Mosè per condurre questo popolo e farlo uscire dal paese d'Egitto. Gli ebrei erano testimoni oculari di tanti miracoli incredibili da parte di Dio, e non ultimo il fatto di separare, aprire il Mar Rosso, far passare un popolo che erano almeno 2 milioni di persone tra anziani e bambini, perché la Bibbia dice che erano 600.000 quelli che erano in grado di essere soldati in Israele. Quindi se facciamo il calcolo vuol dire che era un popolo incredibile che stava uscendo dall'Egitto e che attraverso questo mare, Dio apre questo mare, li fa attraversare e poi dopo, come l'ultimo attraversato, almeno 2 milioni se non 3 milioni di persone con tutto quello che avevano di loro, che gli egiziani avevano dato loro, cioè non riusciamo a capire, era una cosa incredibile, eppure Dio ha salvato Israele dall'Egitto e poi dopo ha chiuso il mare dietro di loro e ha fatto annegare tutto l'esercito egiziano. Cioè gli ebrei hanno testimoniato queste cose. Adesso stiamo parlando del quarto mese dopo che era successo questo. Mosè va in cima al Sinai, il monte Sinai, perché deve ricevere da Dio le due tavole di pietra, cioè i 10 comandamenti scritti col dito di Dio, che dovevano essere poi l'essenza di tutta la legge che Dio avrebbe dato al popolo per mezzo di Mosè. E anche lì sulla montagna non solo doveva ricevere, perché il popolo aveva già ricevuto i 10 comandamenti, qualche giorno prima, cioè più di 40 giorni prima, il popolo di Israele aveva sentito in viva voce Dio che dava al popolo i 10 comandamenti, perché sarà l'ultima volta, poi il popolo non sentirà più le leggi che Dio dà al suo popolo direttamente da lui, ascoltando la sua voce, solo i 10 comandamenti. Il popolo è stato testimone non solo oculare, perché la montagna c'era fuoco, c'era terremoto, cose incredibili, fumo, gloria di Dio che vedevano sopra la montagna, quindi testimoni oculari, ma anche con le orecchie avevano sentito Dio pronunciare i 10 comandamenti. Poi il popolo, dalla paura, chiese a Mosè di dire a Dio non farci continuare a sentire la voce di Dio, di sentirlo in viva voce, perché non ce la facciamo, abbiamo paura di essere distrutti da Dio, dalla sua gloria, dalla sua grandezza. E così da quel momento in poi Dio ha sempre dato le sue leggi al popolo attraverso Mosè, e il popolo non ha sentito più la voce di Dio. Comunque Mosè poi è andato sulla montagna per ricevere poi questi 10 comandamenti per iscritto. Quindi soltanto i 10 comandamenti il popolo di Israele ha sentito queste parole ad alta voce da Dio, direttamente da Dio, a viva voce, come si dice, e soltanto questi 10 comandamenti Dio ha scritto lui stesso, tutto il resto è stato scritto dai profeti. Quindi allora Mosè va su per prendere questi 10 comandamenti che sono la base di tutta la legge, l'essenza di tutta la legge, ma riceve anche tante altre leggi, riceve tutto il progetto del tabernacolo, mentre sta questi 40 giorni e 40 notti sulla montagna senza mangiare, senza bere con Dio. Sicuramente avrà passato anche moltissimo tempo proprio nella preghiera davanti a Dio. Allora, 40 giorni e il popolo perde la pazienza. Allora leggiamo qui il capitolo 32. Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte, allora si radunò intorno ad Aaron e gli disse: facci un Dio che vada davanti a noi. Ma vi rendete conto? Facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto. E Aaron rispose loro: staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie e portatemeli. E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aaron. Egli li prese dalle loro mani e dopo aver cesellato lo stampo ne fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero, stavano testimoniando tutto quello che stava facendo Aaron, che fa questo idolo d'oro, e dissero: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Cosa avreste fatto voi se foste stati Dio al popolo di Israele? Era passato poco più di 3 mesi da quando erano stati liberati dall'Egitto. Ma perché Mosè era sparito, stava sulla montagna, 40 giorni, 40 notti, facci un Dio, dicono a Aaron. Ma è così. E no, non c'è una via di mezzo. Cioè, se non ci sottomettiamo al Dio che ci ha fatti, allora l'unica alternativa è che ci facciamo i nostri dèi. Assurdo, no? Ci facciamo noi un Dio e poi cominciamo ad adorare questo Dio e dire una menzogna. Questo è il Dio che ci ha liberati dall'Egitto. Ma loro tutti quanti erano testimoni di tutto quello che Dio aveva fatto. O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Sentite anche Aaron. Quando Aaron vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò: domani sarà festa in onore di questo Dio. Dice così? No, in onore dell'Eterno. Signore, nella vostra Bibbia probabilmente con tutte maiuscole, vuol dire che questo è il nome proprio di Dio, Yahweh. Quindi lui dice, domani sarà festa in onore dell'Eterno. Cioè del Dio di Israele che li aveva veramente salvati dall'Egitto. Qui vediamo che subito il popolo trasgredisce i primi tre dei 10 comandamenti. Il primo comandamento qual era? Era quello di non avere altri dèi. L'unico Dio che dovevano avere era Yahweh, il Dio che aveva creato i cieli e la terra, che aveva scelto questo popolo per amore e che aveva salvato questo popolo dall'Egitto. Secondo comandamento, non dovevano fare né immagini né figure alcuna, né di cose quassù né di cose lassù, e tantomeno adorarle e servirle. Quindi anche il secondo comandamento viene trasgredito. Ma qui vediamo che anche il terzo comandamento, Aaron lo trasgredisce. Perché qual è il terzo comandamento dei 10 comandamenti? Non nominare il nome di Dio in vano. E che fa Aaron qui? Dopo tutto questo che hanno fatto, questa presa in giro del vero Dio, questa scelta calcolata di andare appresso a una menzogna, di farsi il proprio Dio. Cioè, come fai tu come uomo a creare un Dio e poi adorarlo? Cioè il colmo dell'assurdità. Ma così succede anche oggi. Non possiamo approfondire stamattina nelle applicazioni, però anche Aaronne dice, perché sembra come se Aaronne vuole fare qualche compromesso. Sì, ma abbiamo fatto questo Dio, lo adoriamo, diciamo pure che è lui che ci ha salvato dall'Egitto. Assurdo! Però domani sarà festa in onore dell'Eterno. E qui trasgredisce anche il terzo comandamento, perché sta nominando il nome dell'Eterno in vano. Cioè tu non puoi dire facciamo una festa in onore dell'Eterno quando tutto quello che stai facendo è completamente contro di Lui. Quindi proprio dico questo perché capiamo la gravità del peccato di Israele. Così versetto 6, l'indomani si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento, il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. L'Eterno disse a Mosè, e Mosè sta ancora con Dio, nella presenza di Dio, e non si immagina, non sa niente di quello che sta succedendo giù, in pianura. E l'Eterno disse a Mosè, va, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto, o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. L'Eterno disse ancora a Mosè, ho considerato bene questo popolo. Ecco, è un popolo dal collo duro. Dunque lascia che la mia ira si infiammi contro loro e che io li consumi. In ebraico, se vogliamo tradurre letteralmente questa frase, perché in realtà Dio adesso, io vorrei che capiste la portata di quello che Dio dice qui a Mosè. Dio sta facendo una richiesta a Mosè. Ci avete mai pensato? Dice, perché letteralmente è così, dunque lasciami in pace, dice a Mosè, lasciami in pace, Dio dice a Mosè, lasciami in pace che la mia ira si infiammi contro loro e che io li consumi. Ci rendiamo conto del Dio che abbiamo noi? Io non so come Dio ha fatto fare questo, come ha fatto a fare questo. Perché Dio è arrabbiato col popolo Israele, e ci mancherebbe. Cosa avresti fatto tu o io se fossimo stati al posto di Dio? Cosa facciamo tante volte con le persone intorno a noi quando ci offendono? Qui stiamo parlando di Dio che ha creato i cieli e la terra. Stiamo parlando del Dio che ha scelto il popolo di Israele perché l'amava. Non perché c'era qualcosa di buono in quel popolo, ma perché l'amava. L'ha scelto e l'ha salvato dall'Egitto e stava vivendo in mezzo a loro, in mezzo a questo popolo che tornava nella terra promessa. Dio si arrabbia, in lui c'è ira, però questa sua ira ancora non si infiamma, come posso dire, dà sfogo alla sua ira, è arrabbiato ma ancora non fa niente contro il popolo, cioè non mette in pratica la sua ira. Perché non lo fa? Da quello che capisco io qui è perché lui vuole la collaborazione di Mosè. Sta lasciando la porta aperta, non ha chiuso la porta a Mosè, dice io mo sono arrabbiato e io ho il diritto di distruggere questo popolo, ho il diritto di far sì che la mia ira s'accenda, si infiammi e che quindi consumi questo popolo. Però non lo fa, Dio si contiene. È come se si mettesse nelle mani di Mosè, perché dice, dice a Mosè: lasciami in pace perché la mia ira si infiammi. Come dire, non mi dare fastidio adesso chiedendomi di perdonare, di avere misericordia, perché io adesso voglio agire secondo la mia ira, perché il popolo se lo merita. È un affronto troppo grande. Però dicendo questo, in un certo senso si sta mettendo nelle mani di Mosè, perché vuole che Mosè interceda per il popolo, che preghi per il popolo. Invece Dio vuole che Mosè gli dia fastidio, che non lo lasci in pace. Cioè, è un po' difficile, ma cerchiamo di capire insieme qui questa cosa. Che Dio sta, in qualche modo, sta provocando Mosè. Vuole la sua collaborazione. Per me è incredibile. Com'è possibile che Dio voglia la nostra collaborazione in questo senso? Ma non è per questo che ci ha dato la preghiera? E dandoci la preghiera, perché è Lui che ce lo dà. Non è che qui Dio non sta rischiando la sua sovranità, perché è Lui, è il suo amore qui, che vuole la nostra collaborazione nelle sue cose. Cioè Dio si sta immedesimando nel popolo e in Mosè, vuole la collaborazione di Mosè. E quindi la preghiera di intercessione, in qualche modo, vuol dire che Dio, visto che è Lui che vuole che preghiamo per le persone, vuole la nostra collaborazione, apre la porta perché davvero collaboriamo insieme. È Lui che sceglie di fare questo, non sta mettendo in gioco la sua autorità, la sua sovranità, ma è il suo amore per Mosè, che vuole la sua collaborazione. Ma non è così anche con noi. Anche il fatto che Dio vuole servirsi di noi per raggiungere le persone col Vangelo intorno a noi, vuole la nostra collaborazione. Non ha bisogno, ma vuole, perché ci ama e ci ha dato un valore eterno, perché ha sacrificato suo figlio per salvarci. E quindi Dio ci ha dato un valore eterno. Noi che non eravamo niente, anzi eravamo peggio di niente, perché abbiamo offeso Dio, perché niente non offende Dio. Noi abbiamo offeso Dio con i nostri peccati. Siamo peggio di niente. Ma Dio ci ha dato un valore eterno, perché ci ha salvati col sangue di Gesù, suo figlio. Perché ci vuole bene e vuole la nostra collaborazione, vuole la nostra comunione, vuole il nostro aiuto, tra virgolette, anche se non ha bisogno del nostro aiuto, ma vuole farci partecipi della sua vita e vuole che facciamo le cose insieme. E questa è la preghiera, fratelli e sorelle. Noi abbiamo un dono incredibile, perché possiamo influenzare Dio in qualche modo, tra virgolette, perdonatemi, condizionare Dio con la nostra preghiera. Ma non lo stiamo condizionando, perché è Lui che vuole, è Lui che si immedesima in noi. Questo è il suo spirito, è questo spirito che ha mandato suo figlio, che è diventato peccato per noi ed è morto per i nostri peccati, per salvarci dalla sua ira, appunto. E adesso sta chiedendo a Mosè di aiutarlo, non di aiutarlo, non ha bisogno di aiuto, ma sta lasciando la porta aperta, perché si mette nelle sue mani dicendo a lui: lasciami in pace, perché la mia ira si infiammi contro loro e che io li consumi. La preghiera di intercessione è una cosa incredibile. Ma poi dice un'altra cosa incredibile. Qui veramente mette alla prova, sta mettendo alla prova Mosè tantissimo, perché vuole vedere se Mosè è in sintonia con lui, se Mosè capisce il cuore di Dio e che Mosè in qualche modo si identifichi nell'amore di Dio. dicendo: lasciami in pace perché la mia ira si infiammi. Perché forse Mosè avrebbe potuto lasciare Dio in pace. Ok, se vuoi sfogare la tua ira e vuoi distruggerli, c'è ragione, perché veramente sono dei disgraziati. Però perché Dio si mette nelle mani di Mosè? Non rischia niente, perché conosce il cuore di Mosè. Sa che Mosè ha in questo momento un cuore giusto, un cuore puro, perché anche Mosè ama con l'amore di Dio. E la sua umiltà. Ho preparato tanti versetti da vedere, però non abbiamo tempo stamattina, ma basta guardare qui, incredibile, se prendiamo sul serio e alla lettera queste parole. Dio lo mette ancora alla prova dicendo: ma di te io farò una grande nazione. Capite cosa Dio sta offrendo a Mosè? Perché questa nazione, il capostipite era Abramo. E adesso Dio sta dicendo a Mosè: io faccio di te il capostipite di questa, distruggo questa nazione, questa eredità di Abramo, e faccio di te una nazione. Come avresti risposto tu a questa offerta? Beh, guardiamo come ha risposto Mosè. Versetto 11 in poi, ecco la sua preghiera di intercessione. Allora Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, perché era veramente il suo Dio. E proprio perché Mosè amava il suo Dio, amava anche il popolo di Dio, veramente, con un amore disinteressato, al 100%. Sentite che roba qua. Allora Mosè supplicò l'Eterno suo Dio e disse: perché, o Eterno, la tua ira si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Perché gli egiziani direbbero: egli li ha fatti uscire per far loro del male, per ucciderli tra le montagne, per sterminarli dalla faccia della terra? Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso dicendo loro: io moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo, darò la vostra discendenza a tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed essa lo possederà per sempre. Bellissima questa preghiera, perché è in perfetta sintonia con Dio. E quindi Dio non stava rischiando niente, conosceva il cuore di Mosè. Bello vedere questa collaborazione che parte da Dio, che lo vuole. La preghiera è una cosa veramente speciale, fratelli e sorelle, perché è un momento dove Dio permette la nostra collaborazione nelle sue cose, perché Lui ci ascolta quando siamo sinceri, quando siamo in sintonia con il suo amore, con i suoi valori. Ci ascolta e fa quello che chiediamo, perché Mosè veramente aveva un cuore puro in questo momento, non stava pensando a se stesso per niente. Lui poteva diventare il capostipite del popolo di Dio, prendere il posto di Abramo. Che gloria! Non gli interessa niente. Più in là, in Numeri capitolo 12, quando c'è Aaron e Miriam, i fratelli di Mosè, che cominciano a alzare la cresta contro Mosè: ma perché Dio parla solo a te? Non volevano essere sottomessi a Mosè, e Dio nella sua ira dà sfogo alla sua ira un po', si infiamma un po' e Miriam diventa lebbrosa. Ma poi Mosè intercede per Miriam e Dio la guarisce. Però lì viene detto che non c'era un uomo umile tanto quanto Mosè. E lo vediamo qui. E questa non è l'unica volta. Non abbiamo il tempo di vederlo adesso, ma guardate i numeri, capitolo 14. Questo è all'inizio del percorso nel deserto, i 40 anni nel deserto. Sì, no, arrivano, scusate, poco dopo alla terra promessa, dal sud, a Cades Barnea. Però il popolo anche lì manca di fede, quindi ubbidienza a Dio, e si arrabbia con Dio e con Mosè, Aaronne e anche con Caleb e Giosuè, fino al punto che il popolo li vuole lapidare. E Dio dice allora basta. E un'altra volta Dio dice a Mosè, adesso voglio distruggere questo popolo e farò di te una nazione. Lo ripeto un'altra volta, qualche mese dopo. E Mosè fa una preghiera simile a questa. Dice no, salva il tuo popolo. E Dio salva di nuovo il popolo. Un amore incredibile per il popolo. E così il versetto 14 abbiamo la risposta dell'Eterno. L'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Sì, Dio si pente. Questo è un caso dove Dio si pente. Dio non dà sfogo alla sua ira. Ascolta la preghiera di Mosè. Sappiamo molto bene che è quello che Dio ha voluto, perché lui ha aperto la porta a Mosè, perché fossero in sintonia e collaborassero insieme. E non abbiamo tempo di andare avanti stamattina, però se leggete, andate avanti, vedete come invece Mosè, forte dell'esempio di Dio, che non dà sfogo alla sua ira, ma si pente e perdona il popolo. Perché Mosè ancora non aveva visto coi suoi occhi quello che aveva fatto il popolo Israele. Ma quando scende dalla montagna, lo dice proprio, quando vede quello che fanno, che fa Mosè? La sua ira si infiamma. Quindi non è proprio a livello di Dio. Facile quando Dio mi dice che è così, così, ma poi quando lo vivo sulla mia pelle, essere come Dio, è grazie a Dio che Dio è Dio e non Mosè è Dio, o non io o non te. Perché sì, Mosè ha dato sfogo alla sua ira e ha fatto qualcosa che potete leggere voi stessi. Ma invece Dio ha ascoltato la preghiera di Mosè, perché Dio, il suo amore è perfetto e lui ci vuole bene veramente. E lui aveva un piano per questo popolo e via dicendo. Quindi non ho potuto andare avanti e sviscerare alcune cose, ma fa niente. Penso che abbiamo capito qual è lo spirito della preghiera di intercessione. E noi possiamo fare lo stesso, anzi Dio vuole che facciamo questo. E sappiamo anche da Deuteronomio, dove Mosè fa un riassunto di quello che è successo nel deserto, lui dice che lui era andato sulla montagna per 40 giorni e 40 notti, senza mangiare, senza bere, per stare con Dio, sì, per prendere le due tavole con i 10 comandamenti scritti dal dito di Dio, e anche tante altre leggi, soprattutto per il tabernacolo, però era anche per stare nella presenza di Dio e pregare per il popolo. E poi cosa fa dopo Mosè? Quando si rende conto che lui invece dà sfogo alla sua ira, poi a un certo punto si calma finalmente e torna su da Dio per fare un'altra preghiera di intercessione. E sappiamo da Deuteronomio, dove Mosè fa un riassunto di queste cose, però ogni tanto butta dentro qualcosa che non c'è qui, dice che va sulla montagna ancora una volta per 40 giorni e 40 notti, senza mangiare, senza bere, per stare nella presenza di Dio, per pregare per il popolo. Un amore incredibile per il popolo. Non siamo dei Mosè, e non dico che dobbiamo fare questo, ma tendiamo a essere come Mosè, perché Mosè era un tipo di Gesù Cristo, perché vediamo Gesù Cristo in lui. Quindi cerchiamo di imitare questi uomini di Dio E comunque la preghiera di intercessione è importante perché ci permette di collaborare con Dio, di immedesimarci in Lui, nel suo amore, nella sua umiltà, nella sua immedesimazione in noi. E quindi noi quando preghiamo per i nostri cari, quando preghiamo per la Chiesa, quando preghiamo per gli altri, anche per il fratello che mi offende, con la preghiera di intercessione, la possibilità di pregare per questo fratello che mi offende, mi dà la possibilità di collaborare con Dio e di immedesimarmi ancora una volta nel suo amore, nella sua umiltà, nella sua immedesimazione. E io quando prego per il fratello, non posso pregare per il fratello con sincerità e non amarlo, capite? Perché la preghiera è troppo coinvolgente. Siamo in presenza del nostro Dio che è amore. E quindi è davvero una bella cosa. Più tempo passiamo nel pregare gli uni per gli altri, per le nostre famiglie, per i nostri cari che non sono salvati, e via dicendo. Dio agirà perché agisce, vuole la nostra collaborazione, vuole essere, tra virgolette, influenzato da noi. Apre la porta. È bellissimo, fratelli. Amen.